4 mattino.
Le 8, 17 minuti e 35 secondi di questo lunedì 20 gennaio. Caro Paolo Mieli, buongiorno e buon inizio di settimana.
Lo stesso augurio vale per te e tutti gli ascoltatori, ai quali dico: imparate a conoscere questo nome, Stephen Witkoff. Chi è Stephen Witkoff? È un immobiliarista americano, 67enne se non vado errato, amico di Trump dagli anni 90, all'epoca dei cosiddetti palazzinari rampanti, che all'improvviso, senza che avesse avuto precedenti in missioni diplomatiche, Trump ha mandato in Israele e a Doha per stringere la parte finale di questo accordo che ha portato ieri alla liberazione degli ostaggi e anche dei detenuti palestinesi. È imparato a conoscerlo perché pare che sia un uomo bizzarro. C'è stata una ricostruzione sul quotidiano israeliano Haaretz, che, come è noto, i nostri ascoltatori lo sanno, non ha nessuna simpatia per Netanyahu, molto divertente, perché dice che lui è arrivato in un sabato ebraico, è entrato nell'ufficio di Netanyahu e l'ha strattonato molto brutale, dicendo: oh, accetti questa cosa oppure te ne vai a quel paese, non siamo qui per giocare. E a un certo punto è dovuto intervenire telefonicamente invece un altro personaggio, che è Brett McGurk, che è un diplomatico statunitense. Insomma, la ricostruzione è molto divertente. E secondo il New York Times, questa doppia missione, perché poi Brett McGurk ha accompagnato Witkoff invece quando è andato a Doha a parlare con lo sceicco Al Thani, questa doppia missione energica è servita, ha accelerato la scelta che ha portato al risultato di ieri. Di tutto questo i giornali italiani se ne sono accorti poco, c'è uno solo, che è un grande giornalista, che è Giuseppe Sarci, nel Corriere della Sera, che ha notato questo che ti sto raccontando, ma il risultato c'è stato ieri. Lo riassumo brevemente perché ne hai parlato già tu ampiamente.
Sì, e poi il GR.
Sono state prima ore, sì, certo, ovviamente tutti i giornali e i telegiornali, ci sono state ore di apprensione, sembrava che non andasse in porto. Poi alla fine è andato in porto e il risultato qual è? Grande emozione sia in Israele che a Gaza. E secondo il Tehran Times, secondo i giornali israeliani, in Israele c'è stata un'emozione mista a dolore: tre liberati, però tutti quelli che aspettano. Tra l'altro, una delle liberate è stata liberata all'ultimo momento al posto di un'altra. Quindi, sai, quelle apprensioni quando mancano 93 o 94. Altri ostaggi in mano a Hamas, insomma, queste cose sono di festa per i liberati. Tra l'altro, la prima che è uscita non aveva due dita e questa cosa ha fatto impressione. Poi una cosa che ha fatto impressione un po' a tutti è stato il, e anche questo tu l'hai detto ma voglio insistere, è stato come erano militarizzati, vestiti, armati quelli di Hamas che le liberavano, nel senso che non davano l'impressione di essere un'armata in disarmo, definitivamente sconfitta, decapitata. Insomma, davano l'impressione di essere ancora una forza attiva, erano in divisa militare, tutti incappucciati, armati, che tenevano con la popolazione che c'era intorno a queste macchine molto in soggezione. Sì. Non so se questo voglia dire qualcosa.
Sì, forse è una mossa, forse è solo una mossa propagandistica, cioè far vedere che siamo ancora forti.
Ma
no?
Sì, sì. Sicuramente lo è, però dal punto di vista visivo, sai, contano. Hamas ha dimostrato in questi mesi, oltre un anno, di guerra, di saper fare la propaganda meglio di Israele, di essere, sì, di fare queste mosse propagandistiche molto meglio di Israele, di essere molto più efficace, di aver studiato la comunicazione passaggio per passaggio, giorno per giorno, cifra per cifra, mettendo sempre Israele in difficoltà. E questo piccolo dettaglio di ieri ha colpito tutti. Ovviamente, ripeto, c'è emozione, sì, in Israele anche per le tre liberate, ed è stata una giornata importante, soprattutto importante perché precede quella di oggi, che è il fatidico 20, sì, gennaio, il giorno in cui alle 18 ore italiana Trump si farà, terrà il suo discorso inaugurale, e si prevede che subito, insieme a questo discorso, subito dopo, farà non so quanti, un,
sì,
centinaio, 100,
un centinaio di ordini esecutivi, sì, sì, ne abbiamo parlato prima, c'è, cioè, di tutto, cose,
esatto, sì. Il Financial Times dedica molta attenzione a questi ordini esecutivi perché ci sarà dentro di tutti, anche lì dicendo che è propaganda, perché ha ricordato che nel primo mandato di Trump solo il 32% degli executive orders hanno superato l'esame dei tribunali, nel senso che alcuni sono chiaramente illegali, come quello di togliere il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti, che è un diritto stabilito, sì, dal 14° emendamento alla Costituzione, quindi insomma o cambi l'emendamento, fai un processo costituzionale, certo, molto complicato, oppure sono insomma sono cose che si dicono ma poi non si fanno, cose un po' all'italiana, per dirla in modo ironico. Sui giornali italiani e americani, scusami, c'è di tutto, compreso il fatto che viene ribadito che non sarà presente Michelle Obama, sì, che del resto non era presente anche ai funerali di Carter. Continuano queste allusioni, di cui c'è un eco in un trafiletto sul Corriere della Sera, sul fatto che lei non è che lo fa perché odia Trump, perché Trump non andò a quello di Biden, insomma non è per motivi politici, ma perché sarebbe in rotta secondo una cosa lanciata dal giornale Touch già molto tempo fa, perché Obama si sarebbe preso una cozza, sì, per l'attrice Jennifer Aniston,
sì, starebbero,
la quale,
sì,
ha smentito, dice,
sì, sì, lei ha smentito, però queste voci continuano a circolare, per cui sarebbe una passione, addirittura questo tabloid la definì una passione incontrollabile, non, vabbè.
Sì, è una passione che è appunto incontrollabile, così, se le smentite, secondo me uno non dovrebbe mai dare smentite a queste notizie, perché le smentite sono non so, quella di Jennifer Aniston me la sono studiata, dice conosco Michelle meglio di Obama, sì, lui l'ho visto una sola volta, insomma, puzzano di, sì, non lo so, capisci,
sì,
sono troppo dettagliate per vabbè, insomma, vabbè. Se ti capita che ti attribuiscono una
sì, niente dettagli, dice un no secco, un no secco, senza,
uno dice ma chi la conosce. L'altro dettaglio che anima il pettegolezzo americano è che Anna Wintour, la celebre direttrice di Vogue, ha lanciato una fatwa, se ne occupa, sì, sui giornali italiani, rimbalzato per un articolo di Tony Damascelli sul giornale, contro le case, le maison, come si chiamano, sì, una volta, le case che va boicottata dagli stilisti, Melania, la, sì, moglie di Trump, e solo Dolce e Gabbana si sono sottratti,
sì,
e lei invece continua a insistere in questa battaglia che le case,
vabbè.
Sì, vabbè, però i giornali americani ne sono pieni, io devo dare,
certo,
le
dar conto, certo.
Non mi fare il mio mestiere,
sì,
non dire.
Certo. Dai, tanto allora, poi domani la commenteremo ampiamente, l'inauguration di Trump. Invece sull'Italia, sì, cosa hai visto, Paolo?
Allora, sull'Italia le cose importanti sono due. Uno, i seguiti a questa discussione del centro, ma siccome so che annoia gli ascoltatori.
No, invece è interessantissima. No, interessantissima questa cosa del centro. Dai, parliamone a lungo, dai, di questa cosa qua.
Quanto sei spiritoso. Ti dico solo che si è risolto. Ovviamente il centro non è nato, tutti hanno detto: certo, ma figurati se facciamo partito di centro. E si è risolta in accuse alla Schlein. Insomma, tutti i giornali lo registrano come che fa poco dibattito, che fa, secondo me quello è un pregio, perché quei dibattiti fumosi non hanno, insomma, qualcuno mi racconti dei precedenti segretari, dei dibattiti che sono rimasti depositati, non dico nei libri di storia, ma anche nella memoria dei singoli ascoltatori. Sì. Però, insomma, è stata una cosa che è partita per vedere come organizzare il centro con i liberaldemocratici a Orvieto, Libertà Eguale, oppure con i cattolici nel convegno milanese. Invece è una tonnellata di... l'aveva intuito, devo dire, Luigi Zanda, che aveva fatto un articolo, un'intervista, dicendo: guardate che qua il problema è il dibattito interno della Schlein, che è poco. E oggi si è tradotto in critiche alla Schlein, che fa fare poco dibattito, capirai. E dice: sì, è vero, ci ha fatto aumentare dal 18% al 23%, ma che sarà mai? Qua manca il dibattito. Insomma, io lo trovo una cosa ingenerosa. Ma addirittura mi ha stupito sul Fatto Quotidiano un'intervista di Riccardo Illy, personaggio ben noto, e quindi non voglio raccontare chi è Riccardo Illy tra politica e industria, che l'ha definita la Schlein addirittura una iattura.
Ho visto.
Dice: Schlein privilegia un approccio estremistico che non aiuta a creare una coalizione, magari ingrassa il suo partito ma svuota il resto. Ma intanto, ripeto, sarà comunque, non voglio difendere la Schlein. E addirittura
e comunque posso dire una cosa, tu sai che non sono né un amante del PD né di niente in realtà, però se uno ingrassa il suo partito fa bene il suo lavoro, cioè se
quello fa il segretario,
uno fa il segretario del partito, se ingrassa il suo partito fa bene il suo lavoro, che stia sulle scatole, non piaccia, eccetera eccetera, quello è.
Ma poi vogliamo aggiungo una cosa: i suoi predecessori non hanno fatto vincere la coalizione da un tempo, dai tempi di Prodi, e in più non ingrassavano neanche il loro partito. E allora, scusami, ma poi lei è il segretario del PD e fa il suo lavoro da segretario del PD. Comunque una iattura, poi mi sembra eccessiva. È la bravura di Antonello Caporale, che è l'intervistatore sul Fatto, che gliela mette in termini tali, dice: è una fortuna o iattura? Dice: direi piuttosto la seconda. Quindi lo indirizza sulla strada
della iattura.
Però e visto che sono sul Fatto, poi scusami, sempre a proposito di Ruffini, che è il protagonista di questo centro che nasce cattolico, così oggi torna in campo un vecchio leone della politica, Bruno Tabacci, che racconta di essere un consigliere di Ruffini, dice che ha grande passione, che è nostalgia della DC. E quindi, siccome prima lo addebitavamo tutto a Prodi, Ruffini, oggi sappiamo che alle sue spalle anche Tabacci. Chi è interessato alla questione legga La Stampa con una lunga intervista di Alessandro De Angelis, fatta in maniera sublime a Bruno Tabacci. L'altra grande notizia italiana, grande notizia, insomma, è che Mattarella, Presidente della Repubblica, ha fatto un intervento molto forte a difesa di Bettino Craxi a 25 anni della sua morte, dicendo che era un uomo politico di tutto rispetto, cioè che praticamente non è che l'ha detto in modo così esplicito, ma dicendo: non è l'uomo degli scandali, è ora di riaprire il capitolo. Su di lui gli odiatori di Craxi, a cominciare dal Fatto Quotidiano, si mostrano indispettiti, ecco, di questo intervento di Mattarella, però a onore del Fatto Quotidiano devo dire che pubblica una sorpresa che, per chi si interessa di questa cosa, la sorpresa del giorno è che lo storico, l'antichista più di sinistra che esiste in Italia, Luciano Canfora, invece si dice d'accordo con Mattarella e dice in una intervista a Tommaso Rodano: Craxi aveva l'obiettivo principale di riequilibrare i rapporti di forza col Partito Comunista, da parte del PC non ci fu l'intelligenza politica necessaria, ma un atteggiamento di superiorità nella convinzione di essere molto più forti. Allora avevo un punto di vista diverso, parla di sé. Oggi penso che la responsabilità sia di dividere a metà, al PC è mancata la capacità di un calcolo realistico. Poi dice: la CGIL ignorò di avere all'interno una corrente socialista che non era da trascurare a persa. Credo che sia difficile trovare un altro momento dopo l'adesione italiana al Patto Atlantico del 49 di indipendenza dagli Stati Uniti come quello che Craxi dimostrò a Sigonella. Insomma, un discorso che in confronto con quello di Mattarella è. E poi dice: spregiudicato lo fu senza dubbio, non credo più di altri, però in Italia va alla grande la rivoluzione di Mussolini, che quello mi pare che sia un problema più serio. E in effetti continua ormai l'enorme dibattito che c'è su questa serie televisiva di Sky IM. Oggi c'è un intervento di Tommaso Montanari, sempre su, come basta? Continua fino a che dura. Ma la notizia che mi ha più colpita, che mi ha colpito, è che finalmente, perché qua si parla di un nuovo reato, nel senso che Gianluca Privitera, mi direi chi è, il segretario regionale Lombardia del Sindacato Italiano Militari e Carabinieri, dice che qua va inserito il reato di fuga pericolosa per prevenire casi come quello di cui abbiamo parlato l'intera settimana.
Perché se uno vuole scappare dal posto di blocco, pensa, mentre è là che vuole scappare dal posto di blocco, maledizione, incorrerò nel reato di fuga pericolosa, e là ha un effetto deterrente fortissimo questa cosa qua,
Poi fuga pericolosa dice che si basa su una sentenza della Corte di Costituzione di Cassazione del 27 febbraio 2024, voglio essere precisissimo, la numero 8640, e che articolando su quella sentenza del 2024 si può introdurre questo reato di fuga pericolosa. E anch'io, come te, senza sghignazzare, senza altruismo, mi sono messo a immaginare un dibattimento in un'aula giudiziaria, se quella fuga era pericolosa
oppure no,
se si trattava di fuga pericolosa oppure no. E poi com'è la fuga? Quando uno è sempre dello stesso tipo, c'è un posto di blocco e il motorino va avanti e supera il posto di blocco, e come fai a stabilire se è una fuga pericolosa o una fuga non pericolosa?
Quella è la domanda. Vedremo.
Proviamo a immaginare.
Vedremo se qualcuno.
È sempre un nuovo reato in Italia. Ogni volta che c'è un problema, adesso vedrai che anche per gli attentati ai treni, perché sarà la settimana in cui si discuterà di questa cosa del sabotaggio che sta prendendo piede, diventeranno un reato di sabotaggio incosciente,
tanto sempre bene,
verrà risolta,
perché quando tu fai una norma e la gente è convinta che tu abbia fatto qualcosa nella convinzione che le norme automaticamente incidano sulla realtà, è bella questa convinzione, perché ci lascia là così, no?
Allora ringraziamo Gianluca Privitera,
va bene.
E ringraziamo che ha avuto questa idea.
Caro Paolo, ci sentiamo domani.
Ciao.
24 mattino.
Dunque, la tregua almeno per il momento regge. Oddio, sono passate praticamente nemmeno 24 ore, però le immagini ieri delle tre ragazze liberate, ovviamente, della novantina di prigionieri palestinesi di detenuti palestinesi che sono stati rilasciati, prevalentemente donne e minorenni, e sono tornati a Gaza. Anche le immagini dei palestinesi che tornano in una Gaza in parte devastata. È dunque di questo che parliamo stamattina, cercando di ragionare intorno a due o tre cose. Quanto può reggere? Questo è il primo snodo, che ha a che fare sicuramente tanto con la situazione politica a Gaza, con la situazione politica di Hamas, quanto con quella di Israele e con quella internazionale, con l'arrivo tra l'altro di Donald Trump. Secondo e terzo punto sono i punti di politica interna, se così vogliamo chiamarli, che forza ancora ha Hamas da una parte, e dall'altra parte che forza ha Bibi Netanyahu, che forza ha il governo israeliano, che nel frattempo perde un pezzo. Tutto questo lo facciamo con Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, che si trova là, si trova in Medio Oriente. Roberto, eccoci, ciao.
Buongiorno Simone.
E Paola Caridi, saggista, storica, da 20 anni si occupa di Medio Oriente e Nord Africa, ha scritto un libro che si intitola Hamas dalla resistenza al regime, ma il suo ultimo libro si intitola Il gelso di Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi, edito da Feltrinelli, che parte d'altro da un presupposto, mi perdonerai Paola, non sono riuscito ancora a leggerlo, però ho visto un pochino, scorso un po' la prima parte, da quest'idea interessante secondo la quale il paesaggio in realtà è protagonista, no, della storia tanto quanto lo sono gli esseri umani. Buongiorno Paola, eccoci.
Buongiorno. Gli alberi ancor più del paesaggio. Il paesaggio lo disegniamo noi spesso, e gli alberi invece, il non umano ha una vita che fa parte della storia, che definisce la storia come la definiamo noi. Spesso noi ce la rubiamo questa scena, sì, e scriviamo una storia che riguarda solo noi e non tutto il resto, e questo riguarda anche l'oggi, non è che certo, ho cambiato.
Certo, naturalmente. Allora,
parlando di alberi, insomma.
No, certo, infatti si chiama Il gelso di Gerusalemme, appunto. Allora, inizierei da Roberto Bongiorni, dalle impressioni che stai ricavando tu. Sei arrivato, se non vado errato, sabato, una giornata di sabato, nell'area. Che impressione hai ricavato? Cioè l'impressione che ci sia una volontà di mantenerla questa tregua, che possa reggere oppure no?
Sì, beh, è una domanda difficile da rispondere. Allora, al di là degli impatti emotivi, io sono qua a Tel Aviv, sono rimasto in contatto con Gaza tutto il giorno, però a Gaza purtroppo i giornalisti ancora non ci possono entrare, quindi insomma è un forte impatto emotivo sia da una parte che dall'altra. Dimentichiamoci, qua erano 3 ostaggi, là ci sono comunque quasi 2 milioni di sfollati che dovevano rientrare nelle proprie case, e molte le hanno trovate distrutte. È una tregua attaccata un filo, questa è la sensazione, perché se la prima parte sono 42 giorni, 6 settimane, che prevede il rilascio di 33 ostaggi, di cui 25 l'esercito ha motivo di ritenere siano in vita. Se questa prima parte sembra reggere, perché è stata congegnata e concepita in modo tale che possa reggere e possa avere anche l'avallo, anzi l'attenzione della Casa Bianca e della nuova amministrazione, che ci tiene molto a far buona figura, ecco, sulle altre due insomma è più in questo momento il pessimismo che l'ottimismo, soprattutto la seconda, cioè si teme e c'è anche una volontà da parte di elementi del governo israeliano e anche da parte di un ministro che è uscito, che la seconda parte non funzioni più e si riprendono a sparare. Ricordo che in cambio di tutti gli ostaggi che Hamas ha sequestrato durante il 7 di ottobre 2023, che erano 251, ne sono rimasti 99, ma 34 sono stati dichiarati morti, il governo israeliano si è impegnato a scarcerare quasi 2000 prigionieri palestinesi, tra cui molti ergastolani. E questo è uno degli elementi che ha fatto più balzare dalla sedia i ministri cosiddetti oltranzisti del sionismo religioso nel governo Netanyahu.
Sì, anche perché all'interno di quei gruppi ci sono delle figure che sono dei veri e propri terroristi. Ne parliamo subito dopo la pausa, anche con Paola Caridi, e poi vi vorrei sottoporre, se consentite, questa, vogliamo chiamarla una finzione letterario-radiofonica, cioè immaginiamo a questo punto che la tregua regga, che ci sia e regga, e proviamo a pensare insieme, a ragionare insieme questo che cosa rappresenta per Gaza, cosa rappresenta per Israele. Pausa.
24 mattino.
Dunque, Paolo Acariti, prima di andare a ragionare su Hamas e forse anche su quelle foto, no, che stanno campeggiando su tutti i giornali, questo tentativo o una vera prova di forza, non lo so, di mostrare, no, quella brigata così composta con cappucci, occhiali neri e fascia verde sulla testa a dimostrare, no, di essere più forti, quasi a dire non ci avete distrutti. Prima di andare a quello ti vorrei chiedere proprio sui prigionieri liberati, perché alcuni hanno storto il naso non solamente nell'ultradestra israeliana, perché all'interno di quel mondo ci sono effettivamente dei terroristi tra questi 1900.
Beh, allora cominciamo dai 90 che sono stati liberati non alla luce del sole ma all'una di notte ora italiana, donne e minori. La figura politica più importante, Khalida Jarrar, una delle figure più importanti del Fronte per la Liberazione della Palestina, quindi la parte di sinistra delle fazioni politiche palestinesi, deputata in detenzione preventiva, 6 mesi in isolamento in una cella di 2 metri per 1,5. Cioè, quando noi parliamo dei prigionieri palestinesi, soprattutto in questo momento, ma calcoliamo che 1 milione di palestinesi è passato dalle carceri israeliane, dobbiamo pensare a un tipo di detenuti che non è, come dire, quella quota, soprattutto quella quota di ergastolani, ma parliamo di gente in detenzione preventiva, parliamo di violazioni e torture dentro le carceri israeliane che le stesse associazioni israeliane per i diritti umani hanno denunciato, parliamo di oltre 10.000 palestinesi nelle carceri israeliane, in gran parte arrestati fra Cisgiordania e Gaza in questo 15 mesi, perché altrimenti facciamo un quadro che non è rispondente alla realtà. Peraltro questa lista, su cui si è lavorato moltissimo eccetera, è composta, come sempre ha fatto Hamas durante questi scambi, di esponenti di tutte le fazioni politiche o anche non delle fazioni politiche. È stata arrestata una giornalista e rilasciata questa notte che stava ancora allattando suo figlio e aveva scritto un post sui social. Cioè, voglio dire, è una situazione talmente complessa che non si può schiacciare sulla quella quota di ergastolani. Ricordiamo, ergastolani con sentenza definitiva, alcuni che si sono macchiati di reati di sangue, non tutti, alcuni che si sono macchiati di reati di sangue. Fra loro c'è Marwan Barghouti nella lista della seconda fase, non nella lista di questa prima fase, e non è detto che venga liberato, anzi è molto probabile che non verrà liberato, è considerato il Mandela palestinese, eccetera eccetera. Questa cosa dei prigionieri è una questione che anche dal punto di vista politico per Hamas è fondamentale, perché gli dà il consenso fuori dal suo consenso, cioè oltre. Peraltro, una precisazione, i 90 prigionieri sono stati liberati in Cisgiordania, proprio vicino a Ramallah, vicino peraltro alla prigione in cui erano stati radunati per tutta la giornata di ieri. E io sottolineerei anche quello che ha fatto la Croce Rossa Internazionale, che è elemento fondamentale in questa tregua, anche perché questa tregua regga, visto quello che è successo, e rispondo alla domanda sulla, come dire, prova di forza di Hamas, quello che è successo nella piazza Saraya di Gaza City, che è stata una cosa che nessuno si aspettava, cioè incredibile dal punto di vista dell'immaginario, perché piazza Saraya è la piazza delle grandi, anche delle grandi preghiere, dei grandi assembramenti, una piazza grande di Gaza City. Ora, Gaza City si trova a nord di quel corridoio Netzarim che il pubblico ha sentito citare varie volte. Ci sono due corridoi, quello Netzarim che spacca la striscia di Gaza, che è già un posto piccolissimo, e il corridoio Filadelfi fra la striscia di Gaza a sud e l'Egitto. Allora, fare questa prova di forza, perché è stata una vera e propria prova di forza, nella piazza, forse nella piazza principale di Gaza City, nella zona della striscia di Gaza che è stata più bombardata, ed è la striscia di Gaza già distrutta, almeno all'80% le abitazioni, le case, gli edifici sono distrutti, ma quella zona lì è quella dove più si è avuto il i bombardamenti israeliani sono stati più forti. Sì. La prova di forza qual è? Non è solamente gli oltre 100 miliziani delle brigate Zedina al-Qassam, appunto, con la bandana verde, con armati di tutto punto, eccetera, la piazza principale, ma il fatto che sia stato proprio lì, cioè che sia stato, come dire, guardate che voi avete bombardato, ma noi abbiamo il controllo del territorio.
Quindi è simbolicamente molto importante anche dal punto di vista, anche dal punto di vista dell'immagine. Roberto, buongiorno. Come esce, secondo te, il governo israeliano da questo, al di là, diciamo, delle divisioni che ci sono e che abbiamo raccontato, naturalmente, che permangono, no? Come ne esce, secondo te, Bibi Netanyahu, come ne esce il governo israeliano da questo accordo?
Bibi Netanyahu è un po' il premier delle nove vite, il premier più longevo di Israele, è sopravvissuto, riesce sempre a trasformare un'occasione negativa in una positiva, per cui se in questo momento gli viene contestato da buona parte della società pubblica israeliana di avere firmato troppo tardi questo ostaggio, da una parte di questo accordo, chiedo scusa, che poteva essere firmato a maggio, a luglio, lo scorso gennaio, con gli stessi termini, e di aver perso tante vite tra soldati e ostaggi, dall'altra parte cercherà comunque e sta cercando di far passare il messaggio che lui ha, è stato promotore, grazie all'avvento di Trump, di questo accordo, che porterà a casa tutti gli ostaggi, come ha detto ieri. Questo è il messaggio ufficiale. Però d'altra parte, come abbiamo detto, lo tirano per la giacchetta anche d'altra parte, perché vogliono finire. Netanyahu ha sempre promesso la vittoria totale di Hamas. Aggiungo solo una piccola cosina per aggiungermi a Paolo Caridi su Hamas. In effetti poi è anche qua in Israele la gente era stupita nel vedere così tanti miliziani di Izzedim al-Qassam per la strada, ma in effetti il fatto che Israele non abbia vinto contro Hamas dopo oltre un mese di guerra, con un conflitto così asimmetrico, così sproporzionato, rappresenta agli occhi dei palestinesi una sorta di vittoria, cioè il fatto di non avere perso è stato venduto come una vittoria.
È vero, dall'altra parte.
Il fatto di non avere vinto ha lasciato un po' l'amaro in bocca.
Sì. Un'ultima nota, Roberto, e poi andiamo a chiudere, che è questa: visto che Paolo Caridi parlava dell'impatto d'immagine che ha avuto che ha avuto quello che si è visto, no, in piazza a Gaza, dall'altra parte mi sembra di poter dire che anche l'impatto d'immagine del veder tornare, dell'iniziare a veder tornare gli ostaggi, dal punto di vista politico, placa un po' le acque, perché è vero che hai l'ultradestra che rumoreggia per una parte e dall'altra parte esce dall'esecutivo, dall'altra parte però c'è tutto quello che abbiamo visto ieri, no, in piazza, gli abbracci di queste ragazze con le madri, e questo impatto emotivo in parte annulla, no, lo scontro politico, cioè in un certo senso è una vittoria d'immagine anche quella per Netanyahu.
Forse, Simone, per dire brevemente, sì. E anche sì e no, perché al di là dell'euforia iniziale, le persone sono consapevoli che sarà lunga, vogliono portare tutti a casa, vogliono portare i resti dei soldati caduti, quindi non sono così fiduciosi nei confronti del governo. Tant'è che ho parlato ieri con uno dei dirigenti del forum degli ostaggi qui a Tel Aviv, che sintetizzava così: per noi parenti degli ostaggi, l'inferno non è finito oggi, è iniziato, forse esagerando, ma dava un po' l'idea del periodo che attende anche, diciamo, le famiglie degli ostaggi e la società israeliana.
Grazie Roberto, buongiorno, inviato del Sole 24 Ore a Tel Aviv. Paola Caridi, i suoi libri Hamas, dalla resistenza al regime, poi Il gelso di Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi, entrambi editi da Feltrinelli. I ringraziamenti anche a Carmelo Lauricelle, regia, Marco Santoro, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino. Se volete tenervi in contatto con noi, ci sono i social come al solito: Facebook, Instagram e X, c'è la mail 24mattino@radio24.it. E poi, se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione, c'è il podcast, che vi ricordo come sempre è diviso in tre: c'è la prima parte, quella delle 6:30, si chiama 24 Mattino, la seconda parte, che si chiama 24 Mattino, la rassegna stampa, la terza parte, che questa qua che si chiama 24 Mattino, le interviste sull'app di Radio 24, preferibilmente, altrimenti su tutte le altre piattaforme. Ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.